Le indagini calde calde si rivelano però per quello che realmente sono già il 29 marzo 84, in un articolo della Nazione intitolato Un omicidio da archivio, un mese dopo il delitto, gli stessi inquirenti ammettono che il caso è molto lontano dalla soluzione. Omicidio Caltabellotta, un mese dopo. Alla sicurezza delle prime ore è subentrato negli inquirenti un senso di vuota impotenza, già provata in tante analoghe situazioni. Sia in procura, sia al comando dei carabinieri di Borgognissanti, sia alla squadra mobile, si comincia a dire anche apertamente che questo caso andrà probabilmente ad aggiungersi ai troppi senza soluzione che in 15 anni si sono accumulati negli archivi. Qui dice che l'inchiesta sulla morte della Caltabellotta si era casualmente incrociata con un'altra inchiesta che la polizia stava autonomamente conducendo da alcuni giorni su un traffico di droga. Sono state appunto cose accertate dalla polizia e tuttora coperte da segreto istruttorio a mettere nei guai l'anziana affittacamere e i suoi giovani clienti. Oltre a Covelli, infatti, è stato arrestato un giovane calabrese di cui si tiene nascosto il nome e che il magistrato ha interrogato a lungo anche l'altro giorno proprio in relazione all'omicidio. Abita dalle parti di Trespiano, quindi vicino a Via della Concezione. In casa gli hanno trovato 10 grammi di eroina e ufficialmente si trova in carcere per questo motivo. Il suo appartamento è stato però setacciato più volte, già che gli inquirenti erano convinti di trovarvi tracce dell'omicidio. In effetti, un paio di giorni dopo, non senza un certo ottimismo, è stata fatta trapelare la notizia che nell'appartamento fossero state trovate grosse tracce di sangue. La verità, invece, è che di sangue sul pavimento ce n'era talmente poco che gli stessi periti lo ritengono difficilmente sufficiente per un'analisi seria, tale da dare significato all'inchiesta. Microscopiche tracce di sangue, poi anche sulla BMW dell'arrestato, appartengono alla vittima o appartengono a chissà chi, cioè a chiunque si sia fatto un graffio per un banalissimo motivo. Per ora nessuna risposta. Concludendo, in questa storia ci sono certo molti angoli oscuri, ma ormai, un mese dopo, gli stessi inquirenti sembrano convincersi sempre più che la pista che hanno imboccato non servirà troppo ad illuminarli. E andiamo quindi alla pista, quella che gli inquirenti avrebbero dovuto seguire. Però per questo dobbiamo tornare indietro di 12 anni al 1972.
Push me off the street today. The
Liberazione, giovedì 23 marzo 1972. Agghiacciante scoperta nella zona di via Bolognese, donna strangolata a Firenze. Il corpo esanime trovato ieri mattina da un camionista che andava a scaricare terra di scavo. Cappotto di camoscio, gonna di pelle, camicetta gialla. Sono sparite la borsetta e le scarpe. Inutili ricerche fra le prostitute. La zona, che è molto appartata, di solito è un rifugio per le coppiette. Via della Pietra. Una strada stretta sul fianco del colle che dalla Bolognese scivola verso gli ospedali di Careggi. Zona isolata. Ville disperse con intorno colture di olivi, reticolati che sbarrano gli alti muri di cinta, sorretti da pali di ferro. Tra l'erba sul ciglio, proprio a filo del muro, giace Bocconi, una donna, morta strangolata. Erano le 8:30 quando l'hanno vista, ieri mattina. Nel reticolo di strade senza asfalto, che girano tra i cancelli delle ville, ci sono dei lavori in corso e solo a fatica, incrociando le auto che escono dai parchi, i camion carichi di terra di scavo riescono a passare. Uno dei punti di scarico è in Via della Pietra, poco oltre l'ingresso di Villa Chiaravalle. Un camion scende a marcia indietro da Via Incontri. Non è possibile altra manovra se vuole poi ripartire con facilità verso il cantiere dopo aver gettato la terra del cassone. Al volante è Giovanni Crocetta. Occorre molta prudenza per evitare di battere nei muri. La strada è come il fondo di un torrente fra due argini, che sono i muri, e da una parte e dall'altra al camion restano solo pochi centimetri di spazio. La discesa è lenta, calcolata, un'occhiata ogni 2 o 3 secondi agli specchietti retrovisori di destra e di sinistra per controllare che rimangano quei pochi centimetri. Ora sembra che il camion vada troppo sulla destra, il muro diventa pericolosamente vicino. Un tocco al volante per deviare verso la parte opposta e l'occhio del Crocetti si posa sullo specchietto di sinistra. Ecco, siamo quasi alla posizione giusta. Manovrando dall'interno, il cassone ribaltabile può alzarsi e far scivolare giù la terra, accanto ai mucchi fatti la sera avanti. Ma proprio mentre la leva sta per muoversi, nello specchietto il Crocetti vede qualcosa che non è un cumulo di terra, né un masso, è una figura umana. Forse un manichino, pensa il Crocetti. Ricordate che anche nel caso della Caltabellotta un testimone aveva parlato di un fantoccio, di non saper distinguere tra il corpo della ragazza e un ipotetico fantoccio. Forse un manichino, pensa il Crocetti, indugia un po', poi dice a se stesso che è meglio andare a vedere, e scende. Lì, tra l'erba, c'era qualcosa che nell'immobilità poteva somigliare a un manichino, ma era un corpo vero, quello di una donna. Bocconi, il viso nascosto, le braccia distese all'indietro verso le anche, meno scrupolo e il corpo sarebbe stato coperto dalla terra. Manca la borsetta, addosso nessun documento. E così si apre subito il sipario del mistero. Il primo pensiero è che si tratti di qualcuna di quelle che battono i marciapiedi durante la notte. Pochi minuti dopo arrivano i funzionari della polizia e gli ufficiali dei carabinieri coi loro uomini. Hanno in mente il volto di tutte le donne che posteggiano sotto i lampioni dei lungarni, e in centro o attorno ai distributori di benzina dei viali di circonvallazione. Per loro lo schedario è quasi soltanto uno scrupolo. Quelle donne le riconoscono a vista e subito le classificano. Ma rovesciando il corpo inerme e ormai rigido, lo sguardo si china a scrutare i lineamenti e nessuno è in grado di dargli un nome. Se è una donna della notte, è qualcuna venuta da fuori o una novizia. Oppure le dita dello strangolatore hanno stretto tanto forte da alterare fino nelle ultime pieghe le linee della bocca, del naso, la curva degli zigomi. Il viso in effetti è profondamente sconvolto, con chiazze rosso-nere che dalla radice del collo salgono fino alla fronte. Dalle labbra, strette nell'attimo estremo di un ultimo tentativo di respirare, esce la punta della lingua. Intorno alle labbra piccoli ciuffi di erba e fili di sangue raggrumato che scendono dalle tempie verso la mascella. Gli occhi socchiusi e rovesciati in alto. Chi è questa donna venuta a morire nella strada tra le ville signorili? Dai reticolati sui muri si affacciano ragazze e anziani signori, poi più timidi si fanno avanti i contadini. Nessuno la conosce, nessuno l'ha mai vista. Com'è finita in Via della Pietra? Via della Pietra è un rifugio di coppie in cerca di solitudine, ma sempre di una solitudine dolce. E se si chiedesse a una professionista di fare una gita fino lassù, risponderebbe di no. Potrei dire di conoscere tutti quelli che ci vengono, dice uno del posto. Sono quasi sempre i soliti. Guardi, una macchina tipo X color verde, una macchina tipo Y color crema. Ogni tanto qualche utilitaria fuori dalla routine, ma si tratta di casi rarissimi.